Buongiorno cari fratelli e sorelle, questa mattina sono molto felice e gioioso di condividere con voi, con la mia Chiesa, i miei fratelli e sorelle, la parola del Signore. È sempre un'emozione, una grande responsabilità parlare a nome di qualcun altro, ancora di più parlare a nome del Signore. Quindi con voi volevo continuare l'argomento che avevamo trattato quasi un mese fa, che è il peccato. Quindi vorrei con voi oggi continuare a leggere, a meditare la parola, la lettera di Paolo ai Romani. Quindi siamo nella epistola di Paolo ai Romani, al capitolo 3, diciamo al capitolo 3, perché penso che questo argomento è un argomento molto importante. È importante in quanto noi come cristiani capire esattamente la profondità del peccato ci permette di capire l'amore del Signore, capire quanto Lui ci ama. Prima di leggere la sua parola vorrei che preghiamo insieme al Signore per la sua guida. Padre Celeste, questa mattina vogliamo lodare il tuo nome, vogliamo innalzare il tuo nome, Signore, perché tu sei il nostro Dio. Come ha pregato la sorella prima, Signore, dove possiamo andare? Tu sei l'unica via, Signore, tu sei il nostro re, tu sei la nostra forza, tu sei il nostro tutto, Signore. E ti ringraziamo perché grazie a te oggi possiamo parlare con te direttamente. Grazie a te, Signore, abbiamo la certezza che un giorno saremo con te per l'eternità. Grazie per la tua parola che ci hai lasciato, Signore, perché grazie alla tua parola possiamo conoscerti di più ogni giorno. Possiamo capire la profondità del tuo amore, la profondità della tua misericordia, della grazia, Signore, tua, nei nostri confronti. E ti siamo infinitamente grati, Signore, per questa nuova vita, per questa nuova speranza che ci hai dato ognuno di noi, Signore. Non lo meritavamo, ma lo hai fatto solo per amore al tuo popolo. È veramente una gioia, Signore, poter approfondire, meditare la tua parola, una parola dolce, una parola profonda, una parola che ci edifica come uomo, come donna in Cristo, Signore. Ti ringraziamo per la tua parola e ti chiediamo, Signore, di guidarci questa mattina, che sia tu a parlare nei nostri cuori e che le tue parole, le tue sante parole della tua scrittura, Signore, non siano dette in vano, ma che veramente trovino un terreno fertile nei nostri cuori e che queste parole, questi semi di saggezza da parte tua possano portare frutto, Signore, nella nostra vita e nella vita delle persone vicino a noi, intorno a noi. Grazie, Signore, ancora per tutto ciò che hai fatto per noi e per ciò che tu hai da dirci questa mattina. Grazie, Signore, nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Amen. Bene, vi invito a leggere al capitolo 3 di Romani, leggeremo dal versetto 21 al 31, i primi 10 versetti. Romani 3, versetti 21 all'ultimo 31. Leggo io. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Per tutti coloro che credono, infatti, non c'è distinzione. redenzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dove è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non, è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi, confermiamo la legge. Quindi qui vediamo che Paolo sta evidenziando due concetti molto importanti. Uno, che tutti hanno peccato, tutti. Giudei, gentili, tutti hanno peccato. Quindi questo è il primo concetto. Il secondo è che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza l'opera della legge. Quindi una parte vediamo che tutti abbiamo peccato, ma dall'altra parte che possiamo essere visti come giusti davanti agli occhi di Dio per mezzo delle opere? No, per mezzo della fede in Cristo Gesù. Ma una domanda: che cosa è il peccato per te? Che cosa significa peccato? Il peccato è tutto ciò che è contro la legge morale di Dio, cioè tutto ciò che va incontro della legge morale di Dio, sia come un comportamento, sia come un atteggiamento, ossia come la natura dell'uomo. Come atteggiamento cosa vuol dire? Sono le azioni, sono le cose che si vedono più facilmente, le nostre azioni che vanno contro la volontà di Dio. Non rubare, non uccidere. Quindi sono azioni che l'uomo fa e che uno può vedere. Sono le cose più facili da vedere, questo tipo di peccati dovuto al comportamento, a un'azione. Poi ci sono quelli invece nascosti, quelli che non si vedono. Sono gli atteggiamenti, sono i desideri dell'uomo nel profondo del cuore. In Esodo 20, 17, Mosè scrisse: non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo né la sua serva, né il suo bue né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Quindi sta parlando di un atteggiamento che l'uomo ha nel profondo del suo cuore, che non si vede, ma che Dio sì lo vede. Noi non lo vediamo. Voi non potete vedere i desideri che ho nel mio cuore, ma Dio lo vede, e anche questa fa parte del peccato. La terza è la natura dell'uomo. In Romani 5, 8, Paolo scrive: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi quando eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi vuol dire che prima di conoscere Dio, prima di tutto, eravamo già peccatori. Dalla nascita sappiamo che siamo già nati peccatori. Quindi un uomo, mentre dorme, lui non può fare nessuna azione peccaminosa. lui non può desiderare niente contro la volontà di Dio, sta dormendo. Ma anche quando questo uomo, mentre questo uomo dorme, ma questo uomo che non conosce Dio, è un peccatore davanti a Dio. Quindi questo per dire che la natura nostra, prima di conoscere Dio, siamo tutti peccatori. Anche quando non facciamo nulla, stiamo dormendo, siamo agli occhi di Dio, siamo peccatori. Quindi il peccato è, o si dimostra con le azioni, con gli atteggiamenti, oppure è qualcosa che proviene dalla nascita, dalla natura umana. Poi, una definizione del peccato che penso sia sbagliata è cercare di paragonare peccato con egoismo. E questo lo vediamo nel mondo. Se l'egoismo vuol dire peccato, l'uomo che è egoista è un uomo peccatore, perché cerca di avere tutto per se stesso. Penso che questo potrebbe essere anche un concetto sbagliato del peccato. Perché se pensiamo, Dio ha creato, la natura ha creato l'uomo perché? Per la sua gloria. Vuol dire che Dio è egoista, che pensa a sé, alla sua gloria? Penso di no. A volte pensiamo che il non essere egoista vuol dire non peccare. Non pensare agli interessi di una persona, per non essere egoista, per non essere peccatore. Ma Gesù dice in Matteo 6:20, dice, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Sembra come che l'uomo, cioè Gesù sta dicendo, cercate di fare tesori per voi in cielo, quindi potrebbe sembrare un atteggiamento di essere egoista, di pensare solo a me, invece non lo è, sappiamo che non è questo. Quindi, oppure le organizzazioni che fanno beneficenza, che fanno del bene alle altre persone, no? Che non hanno magari cibo, che non hanno vestiti medicinali, eccetera, sono organizzazioni che fanno del bene, che non sono ovviamente egoisti, che non cercano di raccogliere potere o soldi o capitale per se stesso, no, lo fanno per beneficenza. Questo cosa vuol dire? Che loro non sono peccatori? Perché sono veramente persone che cercano di aiutare gli altri? Penso di no. Anche loro sono peccatori se non conoscono il Signore. Quindi questo concetto di egoismo uguale peccato è un concetto sbagliato. Non è questo il peccato di cui Dio parla nella sua parola. Però è meglio, penso, andare a cercare nella sua parola che cosa vuol dire peccato. E questo lo troviamo in Prima Giovanni, capitolo 3, al versetto 4. E vediamo cosa significa peccato. Prima Giovanni, capitolo 3, versetto 4. Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge. Quindi il peccato è la violazione della legge, la violazione della parola di Dio. Ok? Quindi Paolo, nella sua lettera ai Romani, sta spiegando che il peccato è universale, giudei o gentili, tutti hanno peccato. Secondo, che il peccato è una cosa grave, perché danneggia la nostra vita e la vita delle persone che ci stanno intorno a noi. Parliamo dei peccati che non si vedono, perché è facile parlare del peccato, rubare, non uccidere, eccetera. Parliamo dei peccati che riguardano più a noi, vediamo nella profondità del nostro cuore, come ad esempio l'orgoglio. Un padre orgoglioso nella sua famiglia, dove cerca di imporre la sua autorità per forza e schiaccia la dignità della moglie o dei figli. Come pensate che questa famiglia può crescere? O i figli, che tipi di uomini o donne potranno diventare un domani? con un padre così. Quindi questo peccato dell'uomo non soltanto distrugge la sua famiglia, ma anche la vita degli altri che stanno intorno a lui. Quindi un peccato potrebbe distruggere delle vite umane, delle persone che stanno intorno a noi. Questo è solo un esempio, vero? Ce ne sono tanti. Quindi soltanto per spiegarvi che il peccato è una cosa grave, che porta delle conseguenze nella nostra vita e nella vita degli altri che stanno intorno a noi. In un universo che è creato da Dio, la terra, l'uomo, la natura, la creazione perfetta, il peccato non dovrebbe aver posto, non dovrebbe essere approvato, perché si contrappone a tutto ciò che Dio vuole per noi. Cioè, il peccato non dovrebbe essere approvato, accettato da nessuno. Dio non approva infatti il peccato, perché è esattamente l'opposto della perfezione della natura di Dio. Dio è un Dio perfetto, è un Dio puro, un Dio che non conosce peccato. Quindi Dio non può accettare il peccato dell'uomo. Cioè, il peccato è qualcosa che ci separa da Dio, è qualcosa che va incontro del piano di Dio nella vita dell'uomo, nella vita del suo popolo. Ora cerchiamo di tornare indietro e pensare a cosa hanno pensato Adamo ed Eva quando erano nel giardino dell'Eden. Pensiamo a tre domande. Cosa è vero? Cosa è giusto? E chi sono io? Quindi, cosa è vero? Dio dice ad Adamo e Eva di non mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Il serpente invece cosa dice? No, prego, potete mangiarlo, perché non morirete. E cosa fa Eva e Adamo? Loro decisero di vedere se veramente Dio stava dicendo la verità, vero? Perché Dio dice, non dovete mangiarlo. Però il serpente dice, no, prego, è bene mangiarlo. E alla fine loro, quindi Adamo ed Eva, con l'atteggiamento che loro fanno, dimostrano di non fidarsi di ciò che Dio ha detto loro, di dubitare della parola di Dio. La seconda domanda che loro si hanno fatto sicuramente è: cosa è giusto fare? Dio dice, è giusto non mangiare del frutto di quell'albero. Invece il serpente dice, no, è giusto mangiare di quel frutto, perché se tu, Adamo, mangi di quel frutto, diventerai come Dio. E quindi Eva e Adamo decisero che cosa fosse giusto per loro in quel momento, anzi di lasciare che fosse la parola di Dio decidere per loro che cosa era la cosa giusta da fare. E qua penso che possiamo portare con noi un primo insegnamento, che anche noi decidiamo cosa è giusto per noi. A volte noi decidiamo cosa è giusto per me, impedendo che sia la parola del Signore a decidere che cosa è giusto per me da fare. Decido io per me e non lascio invece decidere alla parola del Signore che cosa è la cosa giusta che devo fare io. Che è esattamente quello che hanno fatto Adamo ed Eva, e hanno peccato. E la terza domanda è: chi sono io? Adamo ed Eva dovevano affermare che erano creature create da Dio, e perciò come creatura loro si dovevano sottomettere all'autorità del creatore. Invece loro volevano diventare come Dio, perché hanno fatto a testa loro, volevano diventare come Dio. Nonostante loro erano creature create da Dio, loro hanno deciso per loro stessi, volendo essere come Dio. Sempre in Romani 5, capitolo 5, al versetto 12, leggiamo: perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Tutti hanno peccato. Non c'è nessuno che non abbia mai peccato. Ma il peccato è irrazionale. Se voi pensate, non ha senso, non ha nessuna logica. Cioè il peccato non ha assolutamente senso. Non aveva senso che l'angelo si rivelasse a Dio per voler diventare superiore a Dio, giusto? Non aveva senso. Non aveva senso che Adamo ed Eva pensassero che avrebbero avuto qualche vantaggio disobbedendo Dio, invece hanno ascoltato il serpente. Non c'era senso farlo. E qua penso che possiamo trarre un secondo insegnamento per noi, per la nostra vita. Perché a volte pensiamo, possiamo cadere anche in questo, possiamo pensare di avere buone ragioni per peccare. Ma quando il nostro peccato viene messo alla luce della verità, quando saremo davanti al Signore, ci renderemo conto che non aveva senso farlo. Giusto? Quindi questo è un insegnamento che noi possiamo trarre dalla parola, da ciò che leggiamo della sua parola, da ciò che vediamo, che da Adamo ed Eva, da tutti gli altri i personaggi della Bibbia che noi vediamo, impariamo da loro. Non ha nessun senso peccare. Ci renderemo conto quando saremo davanti al Signore. Quindi abbiamo visto che il peccato è una cosa grave, una cosa profonda, una cosa che ci allontana da Dio, che non è nei piani di Dio, assolutamente non lo è, e che non ha senso farlo. Forse oggi non ci rendiamo conto, forse possiamo pensare che abbiamo delle valide motivazioni per peccare, però quando saremo davanti al Signore ci renderemo conto che non aveva nessun senso farlo. Ma allora la seconda domanda che ci possiamo fare è: cosa posso fare io per liberarmi dal peccato? So che esiste, ma cosa posso fare io per liberarmi dal peccato? E questo lo leggiamo in Romani 3, 28. Romani 3, 28. Poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Quindi Paolo dice che noi siamo giustificati, siamo salvi. Giustificati cosa vuol dire? Vuol dire essere, perché nella parola di Dio dice che il salario del peccato è la morte, giusto? Quindi bisogna pagare per il peccato. Dio quando ci ha perdonato non vuol dire che Dio ha chiuso un occhio, ha fatto finta di niente, ha detto va bene, io ti perdono. No. Dio è un Dio che quello che promette lo fa. C'è stato un peccato, qualcuno doveva pagare. Non siamo stati noi, è stato Gesù Cristo a pagare per noi. E questa è la sua giustizia, perché lui applica la giustizia. Come quando noi andiamo davanti a un tribunale, il giudice cosa fa? Non è che applica la sua il suo pensiero e secondo lui se è giusto o non è giusto condannare a uno o all'altro. Lui non fa altro che applicare la legge, la Costituzione. È la stessa cosa fa Dio. Dio applica la sua legge. E Dio è un Dio giusto. Quindi Dio, qualcuno ha dovuto pagare per noi. Pagare a chi? A Dio. È stato il suo figlio Gesù Cristo a pagare con la sua morte per noi. Quindi, come abbiamo detto la volta scorsa, Dio ci vede a noi giusti perché ci vede attraverso Gesù Cristo, colui che ha pagato. Quindi noi siamo giustificati attraverso la morte di Gesù Cristo. mediante la nostra fede. Questo è essere giusto, quindi essere, avere la salvezza in Dio attraverso la fede. Quindi Paolo dice che noi siamo giusti non per opere ma per fede. Ma invece se leggiamo Giacomo, Giacomo dice che la fede senza opere è morta. Ma si stanno contraddicendo, quindi uno dice che per essere salvo bisogna avere fede in Dio, l'altro invece dice no, la fede senza le opere è una fede morta. No, è certo, non si contraddicono perché la parola di Dio non si contraddice mai. Penso che sono due soggetti, due intenzioni diverse, perché Paolo, quello che Paolo vuole sottolineare è come io posso avere la salvezza, come io posso riconciliarmi a Dio. La risposta è attraverso le opere? No. La risposta è attraverso la fede in Gesù Cristo. Giacomo invece vuole sottolineare come io, come credente, posso dimostrare di essere un figlio di Dio, come posso io dimostrare che sono salvo attraverso le opere. Attraverso le opere come frutto dallo Spirito Santo. Quindi si complementano Paolo e Giacomo, non stanno dicendo delle cose contrarie l'uno all'altro, ma si complementano. E questa è la bellezza della parola del Signore. Persone diverse che scrivono delle cose che si complementano. Quindi, mediante le opere che sono il frutto dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che abita in ogni figlio e ogni figlia di Dio. E le opere della legge non ci rendono giusti davanti a Dio. Perché? Perché nessuno può adempiere al 100% la legge. Solo Gesù è l'unico uomo che non conosce peccato, l'unico che ha potuto compiere la legge al 100%. Come abbiamo letto prima in Romani 5:12, dice tutti hanno peccato. Quindi è difficile che per le opere io possa veramente guadagnarmi la giustizia di Dio. È impossibile. Nessuno si può vantare di essere salvo per se stesso attraverso le proprie opere. Nonostante io cerco di fare un uomo bravo, un bravo marito, un bravo papà, è impossibile. È impossibile, non posso io guadagnare la salvezza per le proprie opere, per le mie proprie azioni, è impossibile. Perché se noi pensiamo che questo è possibile, che l'uomo può guadagnare la salvezza attraverso le proprie opere, stiamo dicendo che Gesù Cristo è morto invano sulla croce. E questo non è corretto. Quindi solo per fede abbiamo la salvezza. E quindi abbiamo visto il peccato, abbiamo visto che mediante la fede noi abbiamo la giustificazione, quindi la salvezza in Dio. La domanda è, quindi, la legge, la parola di Dio, a cosa serve se non mi salva? Anche se io faccio di tutto per compiere ciò che è scritto nella legge, non mi salva. Cosa serve allora la parola? E questo lo vediamo in Romani 3:20. Leggiamo in Romani 3:20, dice Paolo, perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti la legge dà la conoscenza del peccato. In Diodati invece leggiamo, la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. La legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Poi, in Romani 5:20 leggiamo, la legge poi è intervenuta a mutare, puoi fare quello che vuoi, parcheggiare dove vuoi in mezzo alle strade, in mezzo al semaforo, dove vuoi in mezzo alle strade, in mezzo al semaforo. Siccome non c'è nessuna legge stradale, quindi tu puoi fare quello che vuoi. Il vigile non può fare nessuna multa, perché non stai trasgredendo il codice stradale, puoi fare quello che vuoi. e stai guidando in modo sbagliato, ma non lo sai. Invece, quando viene introdotto il codice delle strade, dove abbiamo delle regole da rispettare, a quel punto, se tu trasgredisci il codice stradale, sei multato, hai trasgredito la legge. E questa è la parola del Signore. Prima che ci fosse la legge, l'uomo peccava senza saperlo, ma quando abbiamo adesso la legge, l'uomo sa cosa è giusto, cosa non è giusto da fare. Quindi la legge, in altre parole, ci permette di capire qual è la mia posizione come cristiano davanti a Dio. La legge mi dice: Renzo, quello che tu hai fatto non piace a Dio. Quello che tu senti nel tuo cuore non è d'accordo con la volontà del Signore. Allora io capisco che sto peccando. Io capisco che ho tanto da lavorare su di me, nel mio cuore, tanto da chiedere al Signore di cambiare il mio cuore. Quindi la legge è come vedersi davanti a un specchio, no? Ci vediamo in che cosa siamo mancanti, in questo e l'altro, e quindi possiamo pregare al Signore che ci aiuti a cambiare le cose che non vanno in noi. Quindi la legge serve a questo, non serve per salvare le persone, ma serve per renderci conto chi siamo davanti al Signore, la nostra identità come figli di Dio davanti al Signore, in che cosa siamo mancanti, per poter chiedere al Signore di aiutarci a rimuovere ciò che non va in noi. E per poi avere la giustificazione per fede, dove io vivo per Dio, cerco di imitare a Dio. Quindi la legge per sapere dove sono io, come sto io con il Signore, per poter dopo essere giustificato per fede, essere salvo per fede. E questo è il terzo insegnamento che penso che possiamo trarre. Più conosco la parola di Dio, più riconosco la mia situazione mancante davanti a Dio. E solo dopo posso veramente apprezzare l'amore di Dio. Che quanto, nonostante tutto ciò, Dio mi ama, Dio mi ha perdonato. Per Lui sono un figlio prezioso a Lui, ai Suoi occhi. Solo dopo io posso veramente apprezzare il valore della salvezza, il sacrificio che Dio ha fatto per me. Solo dopo posso veramente apprezzarlo e lodarlo. E se veramente io lo capisco, allora non vedo l'ora di ringraziarlo, di imitarlo, di cercarlo nella sua parola. Chi è stato veramente giustificato per fede non può vivere una vita di peccato, non può. Il cristiano non è che ignora la legge, anzi la ama, la cerca, perché cerca di ogni volta di più conoscere il nostro Dio, per imitarlo, per fare le cose che a Lui piace, perché Lui ci ha salvato, perché Lui ci ha dato una nuova vita in Lui. Quindi siamo grati a Lui per questo. E quindi se uno veramente capisce questo, non vede l'ora di cercarlo, di imitarlo, in ogni momento della nostra vita. Quindi, ma quali sono quindi gli effetti, le benedizioni della giustificazione per fede? Quindi io sono salvo per fede, sono diventato figlio, figlia di Dio per fede. E questo lo dice Paolo, l'abbiamo letto, che siamo giusti per fede. E la giustificazione è una grazia di Dio, che si riceve solo per fede. Non lo meritiamo, nessuno merita la grazia di Dio, nessuno lo merita. Leggiamo a Romani capitolo 5, dal versetto 1 al 5. Quindi qua leggiamo quali sono le benedizioni della giustificazione mediante la fede. Giustificate dunque per fede. Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nelle speranze della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni. Sappiamo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza è esperienza e l'esperienza è speranza. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che è stato dato. Qua Paolo ci sta dicendo che siamo giustificati, siamo visti come giusti davanti a Dio per fede, e questo ci dà pace con Dio. Grazie a questa giustificazione, grazie alla salvezza che abbiamo in Dio, abbiamo pace con Dio. Ma cosa vuol dire avere pace con Dio? Penso che vuol dire essere in sintonia con il nostro Dio. Vediamo a Dio come un amico, una persona vicina a noi. Non lo vediamo più come un giudice di cui aver paura. Lo vediamo come un amico con cui possiamo parlare apertamente qualsiasi momento della giornata. Così come quando abbiamo qualche difficoltà o qualche incertezza o qualche preoccupazione, chiamiamo la persona che di cui ci confidiamo di più, ma è un amico, il marito, la moglie, un fratello, una sorella. Ci confidiamo con una persona a raccontare qualcosa che per noi ci sta molto a cuore. E questo amico è Dio. È Lui che attende la nostra telefonata. È Lui che attende la nostra voce, di sentire la nostra voce. Che cosa che ci turba? Che cosa è anche che ci dà tanta gioia, magari qualcosa di bello, no? Possiamo anche condividerlo con Dio. Quindi Dio lo vediamo come un amico, non più come un giudice che è lì attento per punirci. Non è più Lui così. Lui è il nostro amico. Quindi abbiamo pace con Dio e con Dio noi possiamo trovare la propria identità in Gesù Cristo, possiamo capire chi siamo veramente in Gesù Cristo. Non siamo più l'uomo, la donna che ha peccato, ma adesso siamo perdonati attraverso Gesù Cristo, quindi la nostra identità è Gesù Cristo. Se la nostra identità è Gesù Cristo, allora cosa vuol dire? Che noi ci identifichiamo con Lui. E per identificarci con Gesù Cristo vuol dire che dobbiamo imitarlo. Dobbiamo dire, io sono di Cristo. Non sono più io che vivo in me, ma è Gesù che vive la sua vita in me. Io mi identifico con Lui. Sono in pace con Dio. Abbiamo la consapevolezza di avere la salvezza attraverso la grazia, nella quale noi stiamo fermi per fede. Io so che sono salvo per grazia e per fede, io sono fermo in questa certezza, sono fermo in questa certezza che sono figlio di Dio, che Dio mi ha perdonato, sono un nuovo uomo, una nuova donna, una nuova creatura in Gesù Cristo. E non posso dubitare dell'amore di Dio, non posso dubitare nella potenza di Dio. Noi come popolo ci rallegriamo nella speranza della gloria di Dio, perché sappiamo che un giorno, Dio ci darà la sua gloria. Saremo come Gesù Cristo, quando saremo nella gloria di Dio Padre. Saremo come Lui. E questa è la certezza che ogni cristiano deve avere nel profondo del suo cuore, che un giorno saremo parte del suo popolo celeste in cielo. Saremo come lui, nella sua gloria. Perciò che noi oggi ci possiamo rallegrare per questa notizia, per questa verità. Non soltanto quando le cose vanno tutto bene, ma anche nella sofferenza, dice Paolo, anche nella sofferenza. Noi dobbiamo innanzitutto capire la nostra identità, dobbiamo veramente capire qual è, cosa vuol dire essere un figlio di Dio. Ci sono alcuni cristiani che ritengono che Dio ha promesso al suo popolo una vita felice, una vita senza problemi, senza malattie, e se quindi il credente soffre è a motivo di un peccato nella propria vita del credente. Ma Paolo ci insegna che tutto ciò non è vero. Anzi, il cristiano è di sicuro che dovrà affrontare delle sofferenze. È sicuro, non è forse, ma una cosa sicura è che il cristiano dovrà soffrire. E ci sono delle motivazioni per rallegrarci anche in queste sofferenze. Ad esempio, il primo, a volte noi soffriamo perché siamo cristiani. Magari siamo derisi dai nostri amici, parenti, perché diciamo che siamo figli di Dio, perché crediamo nella Bibbia, perché leggiamo la Bibbia. O quando magari eravamo più piccoli, giovani, anche, perché no, qualcuno è stato anche picchiato perché diceva di essere figlio di Dio, perché non voleva fare le cose mondane come fanno gli altri giovani, no? È stato deriso. E questo per un cristiano dovrebbe essere anche un motivo di rallegrarsi, perché lui sta soffrendo a nome di Gesù Cristo. Quindi questa è il motivo per cui un cristiano si può rallegrare anche quando tutto il mondo le dà le spalle, perché lui è cosciente, lui sa che lo fa in nome di Gesù Cristo. Il secondo è che quando noi siamo in mezzo a delle sofferenze, la potenza di Dio viene messa all'opera. Quindi quando noi siamo nelle sofferenze, non ci possiamo rallegrare, perché la potenza di Dio in quel momento noi la sentiamo, la possiamo vedere, la possiamo toccare con le nostre mani. La potenza di Dio ci può aiutare a uscire fuori da quella sofferenza e siamo benedetti e siamo grati al Signore per questo. Oppure in mezzo di questa sofferenza, che può essere anche lunga, possiamo sentire la potenza di Dio, perché Dio ci dà le forze per affrontare le sofferenze anche. Quindi è anche un motivo del ringraziamento. Se ricordate Gesù Cristo, mentre che lui veniva inchiodato sulla croce, lapidato, veniva deriso, insultato da tutti quanti, Gesù Cristo non ha mai maledetto ai soldati romani, non ha mai maledetto le persone che urlavano e chiedevano di crucifiggere Gesù Cristo. Non lo ha mai fatto. Anzi, lui cosa ha detto? Lui ha pregato a Dio, al suo padre, dicendole: perdonali, perché non sanno quello che fanno. E questa è la potenza di Dio che fu manifestata in Gesù Cristo, quando lui ha sopportato questo dolore, la sofferenza. Il soldato romano disse: certamente questo uomo è il figlio di Dio. E qua noi possiamo vedere la potenza di Dio nelle sofferenze. La sofferenza ci santifica, sapete, perché ci fa diventare come Gesù Cristo. Nelle sofferenze noi possiamo crescere. La sofferenza produce costanza, ci insegna a perseverare, a resistere. E qua penso che possiamo trarre un altro insegnamento da ciò che abbiamo letto finora, che le sofferenze fanno parte della vita del cristiano. Non è una punizione, non lo è di sicuro. Quando noi soffriamo, abbiamo un problema, una malattia, perdiamo il lavoro, o altri tipi di sofferenze, non è una punizione, ma fanno parte della nostra crescita spirituale. Ci aiutano le sofferenze a diventare come Gesù Cristo, a maturare, a crescere nella fede. Perciò dobbiamo imparare a ringraziare Dio anche nelle sofferenze. Per il mondo questo può sembrare una follia, vero? Sto soffrendo, ho un problema e ringrazio Dio. Il mondo ci dice: siete pazzi. Sì, siamo pazzi per il mondo, ma per Dio questo è assomigliare a Gesù Cristo, al Figlio di Dio. E questo di sicuro che ci aiuterà a maturare come cristiani nella nostra fede. Perché tutto ciò non è per casualità. Le sofferenze, le difficoltà, non è una casualità. Ci aiutano a essere più forti nella fede. Quando noi passiamo una prova o una sofferenza, siamo pronti per sopportare una sofferenza più alta, più forte ancora, e più forte ancora, e più forte ancora, per essere più forti ad affrontare ciò che abbiamo davanti a noi e anche alle persone che ci guardano, ai nostri giovani, ai nostri figli. È un esempio per loro, è un incoraggiamento per loro che con Dio ce la possiamo fare. E come? Anche in mezzo della turbolenza, delle sofferenze, con Dio ce la possiamo fare, perché abbiamo tutto in Lui. Gesù sulla croce ha detto: tutto è compiuto, non manca nulla. E anche per le sofferenze che oggi non sappiamo, ma che verranno tra 5, 10, 20 anni, non lo so, solo Dio lo sa, Dio ha preparato qualcosa di meraviglioso per noi. Anche in mezzo alle sofferenze, ripeto, è un mezzo per renderci più forti nella fede. Se siamo più forti nella fede, possiamo amare di più Dio, lodare di più Dio, e possiamo combattere contro il nemico, contro Satana. Ok? Satana vuole guastare il piano perfetto di Dio. Invece, noi dobbiamo essere forti nella fede per combattere l'nemico e di andare avanti, guardare al piano di Dio nella nostra vita. Se quando eravamo nemici di Dio, se quando eravamo peccatori, lontani da Dio, Dio ha amato così tanto il mondo che ha dato il suo figlio per noi, perché chiunque creda non perisca, ma che abbia vita eterna. Se Dio ha fatto questo quando noi eravamo i suoi nemici, pensate, ora che siamo parte del suo popolo, che siamo figli di Dio, cosa può Dio fare per noi? Molto di più, perché ora siamo parte del popolo di Dio. Dio vuole darci una vita meravigliosa, una vita piena. Per questo è che Dio ha dato il suo figlio a morire sulla croce, non per una vita mediocre, ma per una vita piena in Dio, una vita piena nella sua parola, di gioia, di godere la vita. Il cristiano deve godere la vita. Non possiamo essere tristi, non possiamo essere giù, perché abbiamo Dio con noi e Dio ci vuole dare una vita veramente a 360 gradi piena, però dobbiamo veramente farla nostra. Quindi ripeto, ora che conosciamo Dio, abbiamo fede in Dio, sappiamo chi è il nostro Dio, siamo in pace con Dio, abbiamo questa certezza che Dio è con noi. E questo si dovrebbe riempire il nostro cuore di questa immensa gioia, e non sottovalutare chi siamo noi per Dio. noi siamo il suo popolo prezioso per Dio. Non sottovalutiamo chi siamo. Ok? In conclusione, se tu pensi di avere un peccato così grande, un peccato così terribile, che Dio non potrà mai perdonarti, ti sbagli di grosso. Perché dove c'è, Paolo dice, dove c'è tanto peccato, c'è tanta grazia di Dio. Dove c'è il peccato più grande, c'è ancora la sua grazia, che è molto più grande ancora. William Booth era un cristiano vissuto 150 anni fa. E lui, sapete, andava in giro a portare la parola alle persone, a evangelizzare alle persone, sapete, ma lui sceglieva le persone che nessuno voleva incontrare per portare la sua parola, la parola di Dio. Le prostitute, drogati, malfattori, delinquenti, eccetera, eccetera. Lui andava da queste persone a predicare la parola di Dio. E le persone dicevano, ma tu pensi veramente che queste persone verranno perdonate da Dio? Veramente pensi che Dio perdonerà queste persone? Perché gli altri invece preferivano andare a bussare la porta per evangelizzare a famiglie per bene, uomini di una certa reputazione, no? Invece lui diceva, ma se tu pensi che quell'uomo assassino, delinquente, proprio che nessuno vuole incontrare nella propria vita, se tu pensi che non merita la grazia di Dio, la domanda è chi merita la grazia di Dio? Perché se uno merita la grazia di Dio, non è più grazia. Se tu meriti la grazia di Dio, se una persona pensa di meritare la grazia di Dio, non è più grazia, perché nessuno lo può meritare. Infatti è per grazia che siamo stati perdonati, perché nessuno di noi lo meritavamo. E sappiamo che per Dio non c'è peccato piccolo o grande, è tutto uguale. Perché ciò che Dio guarda non è le azioni che possiamo fare come risultato del nostro peccato, ma guarda la profondità del nostro cuore. Dio guarda il cuore principalmente. Quindi Paolo dice, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è soprabbondata, affinché come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Il vero cristiano non vive una vita perfetta. E credo che possiamo essere onesti con noi stessi ad ammetterlo. Noi come cristiani non possiamo pensare di avere una vita perfetta. Non possiamo pensare di apparire al mondo come cristiani perfetti. E sbagliamo. E come che sbagliamo a continuazione? Il dubbio ci potrebbe magari venire in mente, ma Dio potrà mai perdonare i miei peccati? Ma la sua grazia è davvero sufficiente? Riuscirà Dio a perdonare il mio peccato? La risposta è sì. Che Dio ci benedica a tutti.